Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Invece, per quanto riguarda la parola, io vorrei continuare Giovanni 20, perché Maria di Magdala va dai suoi fratelli, e il Signore la manda dai suoi fratelli. E Sabino Chialà, commentando questi brani, lui dice: se nella passione e morte del Signore, come dire, muore anche la comunità, patisce e muore anche la comunità, perché si disperde, perché uno si ammazza, l'altro lo rinnega, gli altri fuggono, cioè disastro. Per cui in qualche modo nella passione e morte del Signore muore anche la comunità. Con Cristo risorto ricostituisce la comunità, fa risorgere la comunità. E cioè, quasi come a dire, no, perché se ci pensate, noi della resurrezione in sé, di quello che è accaduto quella notte, eccetera, non ci viene detto niente. Non ci viene detto niente. E anche la sindone, come sapete, un'immagine cui noi abbiamo devozione, ma non siamo sicuri che sia il telo che copriva il corpo del Signore che è stato impresso. La Chiesa non si è espressa e non si può esprimere. Per cui è vera o è un telo del Medioevo fatto chissà come, cioè, non lo sappiamo. No? E quindi noi non abbiamo delle cose per cui possiamo dire cosa è accaduto quella notte. I Vangeli ci dicono, come dire, le conseguenze, cioè, di quella notte, no? Cioè, come dire, voglio dire, le conseguenze di quella vittoria del Signore sulla morte, che incontra discepole e discepoli e li invia gli uni verso gli altri. Quindi il Signore risorto ricostituisce comunità. È un po' quello che la comunità di Bose in un inno, e anche loro con fatica, sappiamo le fatiche che hanno vissuto, eccetera, noi siamo tutti nella stessa barca, e un inno dice: e se dagli altri ci viene chiesto, vogliamo un segno manifesto che Cristo vive, a volte no, qualcuno potrebbe dirci, ma dacci una, no, che Cristo vive. Il segno è che lo attendiamo, e in questa attesa mai finita, nel suo amore, noi ci amiamo. Quindi allora, come dire, un segno che non è una prova, è un segno che noi siamo sorretti dalla speranza del suo ritorno, e in questa speranza ci cerchiamo con fatica di costruire relazioni per noi e per gli altri.
Allora, un po' di anni fa facevamo un corso di italiano per stranieri in cappella universitaria e arrivarono due cinesi. Erano dei grandi capoccioni a ingegneria, però erano chiaramente in una situazione anche di indigenza, perché avevano solo un dottorato, dovevano pagare l'affitto. E quindi poi è entrato un rapporto di amicizia molto forte tra noi e loro, soprattutto con la ragazza, che a un certo punto era incinta, girava per L'Aquila con le spadriglies d'inverno, quindi capite bene che insomma, e non sapeva proprio come fare, insomma. E noi l'abbiamo sostenuta tantissimo, siamo diventati amici. Io non so come ci parlavo, perché non parlo l'inglese, lei non parla l'italiano, però ci capivamo. E a un certo punto, verso insomma parecchi mesi dopo, lei mi dice che voleva battezzare la bambina, che differenza, insomma, perché... E a quel punto io non capivo perché, allora glielo ho chiesto, ma tu perché? Mi disse, io credo in Dio, ma come hai fatto? Cioè, perché io amo te, tu ami me, tu detto me, io amo te, tu ami me, qui Dio c'è e io lo voglio.
Eh sì, quindi vedete, no, questo essere inviata ai fratelli e a dire ho visto il Signore, no? Poi lo dice lei, cioè ho visto il Signore, cioè è il Signore che la invia verso incontrare il Signore risorto, essere e muoversi verso l'altro, potremmo dire, no? Un segno che ha incontrato il risorto, che sei stato liberato da te stesso e dalla prigione di te stesso e che cominci a vivere tu con gli altri, tu verso gli altri. E allora la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, siamo sempre a Giovanni 20, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse pace a voi. Attenzione, Maria di Magdala va, i discepoli che erano chiusi, no, nel posto, nel luogo probabilmente del cenacolo, e per paura rimangono chiusi. Cioè, nel senso che cosa deduciamo da questo? Che l'annuncio di Maria non è stato creduto, perché le loro paure sono più forti, per cui loro rimangono chiusi, nonostante l'annuncio di Maria. E a me questa cosa qui mi fa sempre pensare dicendo, Signore, tu sei strano. Perché, voglio dire, come dire, no? Tu sai bene che il tempo in cui hai vissuto era un tempo fortemente segnato, ancora più di oggi, dal maschilismo. Sai bene che nel tempo tuo la parola delle donne non aveva nessuna credibilità dal punto di vista giuridico. In tribunale non andavano le donne perché non erano credute in quanto donne. E allora è arrivato Pietro. Vabbè, ti ha rinnegato, però vabbè, sempre Pietro, cioè voglio dire, no, è arrivato il discepolo che tu amavi, il tuo cocco, e non ti sei mostrato loro, cioè questi ti hanno cercato, no, ti sei mostrato a Maria, a una donna, e probabilmente, cioè dal punto di vista della cultura del tempo, se si fosse mostrato a Pietro forse avrebbe avuto una maggiore credibilità il suo annuncio, no? Allora a me questo fa pensare, no? Cioè che in fondo sempre questo Gesù che sceglie ciò che il mondo scarta, no? Lui ha un'altra logica, è un'altra logica per sovvertire la nostra logica malata, no? La logica della potenza, la logica del... no, lui neanche a fin di bene utilizza il male, per cui, e fra l'altro sceglie ciò che il mondo scarta. La scelta di mezzi deboli perché se ci pensate, no, un amore rispettoso non può che scegliere, non può che presentarsi in debolezza. Ci pensate, la voce del Signore è la più debole dentro di noi, perché è la più rispettosa. No? E, tant'è vero che quando, no, pensate, no, e, a volte ci prendono delle idee fisse e delle fissazioni, queste fissazioni non ce le togliamo neanche di notte, no? Ci svegliamo e abbiamo sempre subito quel pensiero, no? E noi, ecco, una constatazione facile che possiamo fare, ma non per questo meno vera, che il Signore ci lascia talmente liberi che noi possiamo dimenticarlo. E lo facciamo. Per cui questo fatto che ci sono a volte dei periodi della nostra vita in cui noi dimentichiamo il Signore significa che Lui ci lascia liberi di poterlo anche dimenticare. Non si impone. Per cui vedete, no? Cioè, quindi questo annuncio che il Signore ha scelto, no, una donna per la prima annunciatrice del Vangelo, la prima annunciatrice di Lui risorto, no? E stette in mezzo a loro, fra l'altro questo stette e stette in piedi. Stette in piedi, no? Stare in piedi è il simbolo della resurrezione. Stette risorto in mezzo alle loro paure. No, è un po' come abbiamo anche sperimentato in questi giorni, dove a volte le preoccupazioni, le paure ci hanno fatto chiudere, ci hanno... Allora, poi la parola del Signore è stata in piedi, risorta, e ci ha detto: pace a voi. Notate, detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore, e Gesù disse di loro di nuovo: pace a voi. Due volte, pace a voi, pace a voi. E questo pace, come dice padre Bovati, è un pace, uno shalom, che ha una dimensione perdonante. Cioè, nel senso che i discepoli sono contenti di vedere il Signore, però allo stesso tempo, come dire, cioè, proprio, no? Cioè, un po' chi era fuggito, eccetera, no? Per cui è come se il Signore dicesse: stiamo pace, ho preso tutto io, stiamo pace. E fra l'altro, vedete, il Signore lo dice e lo ridice. Abbiamo bisogno di sentircelo ridire, no? Che stiamo pace, perché pensate, no? Anche certe situazioni della nostra vita che, in cui abbiamo sbagliato certe cose, in cui, e che, su cui magari abbiamo anche lavorato e chiesto anche il perdono sacramentale, però poi tornano e ci tirano giù, e come dire, e sperimentiamo quanto magari crediamo che il Signore ci ha perdonati, ma noi non ci perdoniamo. E sono trappole, perché quante energie, quanto interiore ci affondano, no? Allora, come dire, il Signore dice: ok, c'è stato, ok, l'abbiamo lavorato, mettiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, e attenzione, vedete, il Signore non ce lo dirà una volta sola, ce lo dirà continuamente. Perché poi il nostro cuore è un casino, per cui poi certe cose magari ci piace sempre tornare per farci del male, per farcela pagare. E il Signore però si farà presente in mezzo a noi, nelle nostre paure, ci dirà: pace a voi. E vedete, mostra le mani il fianco, mostra le mani. I discepoli gioirono a vedere il Signore. E allora pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Il Signore, nel Vangelo di Giovanni, la Pentecoste è qui, l'effusione dello Spirito di vita avviene qui. Uno Spirito di vita che, vedete, manda, ricostituisce relazioni. A coloro a cui perdonerete sarà perdonato, eccetera, eccetera. Cioè, quasi come a dire, questo Spirito del Signore che si è fatto presente nelle nostre paure e ci dà il suo perdono, ci invita a coinvolgerci nel perdono. E, no, come dire, permettere che quell'amore si incarni, che entri dentro di noi e nelle nostre relazioni ferite, nelle nostre relazioni anche morte. E è qualcosa in cui siamo, cioè, come dire, perdono è un tema difficile, perché purtroppo è un tema, come tutto, no? Nel nostro mondo consumistico, così stravolto, utilizzato in maniera tanto, no, subito, uno gli ammazzano qualcuno, i giornalisti vanno subito a dire: ma lei perdona? Cioè, quello c'ha ancora il morto fresco, no? Cioè, e eccetera, e poi sappiamo che il perdono è un processo, non è solo qualcosa di un momento, no? Ma qualcosa che a volte servirà tutta una vita e chissà ancora. Perché forse certe cose soltanto nel Regno dei Cieli riusciremo a perdonarle, no?
E... ne abbiamo parlato con una persona proprio in questi giorni, no? Non so se vi ricordate la scena di Mission, quando Robert De Niro, che era un trafficante di bambini, e poi capisce che insomma non è quella la strada per lui, che deve cambiare atteggiamento, che deve stare col Signore, no? Che cosa fa, vi ricordate? Porta sulle spalle una rete piena di santi e fa una scalata bestiale, no? Questo rappresenta tutto il senso del peccato che lui ha e si arrampica fino alla cima e tu soffri con lui perché dici: oddio, ma non basta, no? Cioè, basta, no? Ormai il Signore l'ha perdonato, ma perché ha bisogno di tutto questo, no? Fino a quando, arrivato su, un bambino gli taglia il peso, no? Questo peso, se ne va via. Noi abbiamo bisogno di un segno, cioè c'è bisogno, no? C'è bisogno di atti, di gesti che mostrano, no? E allora Gesù che sta lì e dice: pace a voi, pace a voi, cioè facciamo la pace, basta, dimenticalo, no? Non stare qui ancora a guardarmi però con l'atteggiamento di chi si sente inadeguato. Facciamo finta che passa, lo so, sei, ti voglio bene lo stesso, ma noi facciamo fatica a capire questo, perché facciamo cioè difficilmente nella vita incontriamo qualcuno che ci ama gratuitamente. L'abbiamo detto, anche nei rapporti più intimi, anche quelli più sinceri, anche quelli più veri, spesso sono impastati col male. No, allora abbiamo bisogno di infilare, vi ricordate l'immagine di Caravaggio, no? Di infilare quelle dita nel costato. È terribile, è terribile, però è quello un modo per fare la pace, perché solo quando noi abbiamo toccato la ferita, no? Ci abbiamo messo dentro la mano e abbiamo detto: sì, è vero che c'è questa ferita, però ci sei tu che stai in piedi, quindi mi metti in piedi pure a me. E Gesù è sapiente, Gesù è sapiente, Gesù conosce bene l'uomo, sa di cosa ha bisogno. Se voi leggete tante cose del Vangelo, ma altro che psicoterapeuta, no? Altro che psicoterapeuta, riesce veramente a cogliere il bisogno più profondo dell'uomo.
Quindi vedete, no, questa, quindi è la forza della resurrezione e di Cristo che ha vinto la morte, diventa una forza della resurrezione del corpo di Cristo che è la sua comunità, che è capace di vincere le morti attraverso il perdono. E leggevo oggi pomeriggio proprio così in un articolo dove le chiese, la chiesa polacca e la chiesa ucraina, hanno finalmente fatto un documento di richiesta di perdono reciproco, perché in seguito anche alla guerra, cioè nel senso che i russi hanno attaccato, no, e che la Polonia ha sostenuto, ha accolto un sacco di ucraini, ha sostenuto gli ucraini, questo ha aiutato ucraini e polacchi, nella seconda guerra mondiale, inizio della seconda guerra mondiale 100.000 polacchi sono stati ammazzati dall'Unione Sovietica, fra cui molti, e di questi erano molti ucraini, e poi ci fu una contro gli ucraini, 15.000 furono anche ammazzati, per cui loro non si sono mai riusciti a... sono arrivati adesso, no, dopo 70 anni, a un documento in cui le chiese provano a chiedersi perdono reciproco. Allora, come dire, no, mi sembra interessante che questa, cioè il corpo di Cristo, in che cosa si sperimenta la forza di resurrezione di Cristo? In un perdono. no? Ricevuto e donato. Ricevuto e donato, no? Perché poi, ecco, cioè, attenzione, perdono non significa, perdono significa un'elaborazione. Ricordate anche quello che era stato fatto in Sudafrica, no? Quando finì l'apartheid, si mise su tutto un movimento di perdono, che però era, passava attraverso l'invitare chi si era reso colpevole di reati e di, no, uccisioni, di venire a confessare davanti a tutti quello che aveva fatto.
No. Ci vorrebbe Giancarlo con la giustizia riparativa. Sapete che c'è questo gruppo che lavora questo.
E quindi questo. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Attenzione, perché non era con loro quando venne Gesù? E allora uno dice, non lo sappiamo, era andato a fare dei servizi, sto dicendo delle stupidaggini, cioè se l'evangelista ci dice così, ci dice quello che capita nelle comunità dove ogni tanto qualcuno, no, per tanti motivi si allontana. Quindi è una comunità ferita, è una comunità dove qualcosa sempre accade, e per cui non era con loro, non era con loro. E sottolineare, vedete, non era con loro, il problema è con loro, il problema è con loro, perché quando gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo le mie mani nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Attenzione, qui non credo, non tanto al fatto, perché anche nell'Antico Testamento abbiamo situazioni, no, di, ecco, di guarigione, di, è l'unico per dire, vabbè, di, non come Gesù, di vittoria sulla morte, ma in qualche modo dei segni, eccetera, di qualcuno che viene preso da Dio, no? Enoch, eccetera, l'abbiamo visto. E qui lui non crede a loro che gli dicono abbiamo visto il Signore. Lui che ha problemi con loro, infatti non c'è, no? È a loro che non crede. Come dire, non siete credibili, non siete credibili, perché ce l'avrà avuto con qualcuno di loro, perché ce l'avrà avuto con, no, eccetera, per cui dice, non siete credibili.
C'è sempre qualcuno che si pone come mediatore, non so se vi è capitato, ma a me una volta una pia donna mi disse, sai che questa notte ho... ho avuto un sogno e il Signore mi ha detto cosa devi fare. Per fortuna avevo i figli alle spalle, per fortuna, e ho detto a lei, la prossima volta che lo vedi, di che io lo sto aspettando. No? Allora è forte questo, perché se io, cioè io aderisco al Signore, io aderisco al Signore, non perché me lo dici tu. Tu mi puoi indicare una via, mi puoi indicare un modo per avvicinarmi al Signore, no? Ma non cioè io non aderirò mai al Signore perché ho fede in quello che dici tu. E in qualche modo, cioè, noi diciamo sempre Tommaso, no? Oddio Tommaso, no? Tommaso è l'incredulo, Tommaso è quello che... Tommaso è quello che dice, io avevo un rapporto intimo col Signore, la morte l'ha interrotto, io ho bisogno che questo trauma che ho vissuto sia vinto dalla persona stessa che me l'ha procurato, no? Veramente i preti sono bravissimi in questo, a dire sempre quello che devi fare, che devi dire, come devi pregare, come ti devi comportare, come... E lascia che il Signore faccia il Signore e tu fai il verbo, no?
E allora notate, no? Cioè, 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Cioè, sembra che Tommaso si sia lasciato convincere dal loro rincontrarsi. Ed è dire, vieni con noi. Cioè, come in qualche modo, no, è la testimonianza di persone che cercano di stare insieme, anche se con le loro fatiche e le loro, che in qualche modo porta Tommaso a provarci, a ritornare, no, nella comunità. E lì, nella comunità che si incontra per il Signore, ne fa esperienza. Venne Gesù a porte chiuse, vedete, di nuovo con le loro paure che, come dire, non sono vinte del tutto, no? Perché le porte sono chiuse. E stette in mezzo a loro, di nuovo, dicendo di nuovo pace a voi. Cioè, dove allora Tommaso in qualche modo crede attraverso una comunità che non cede alle paure, ma continua ad incontrarsi, non in forza della loro bravura, non in forza, ma in forza di questo amore del Signore che li tiene insieme. Queste, come dire, no? Nella tradizione antica si dice che normalmente cioè in tre modi si cerca Dio, cioè nel senso che ci sono quelli che cercano Dio dal grembo materno, sono nati così, sono nati con un senso di Dio che se lo portano proprio dentro, non sono così diffusi, ma ci sono. Ci sono quelli che cominciano a cercare Dio dopo eventi drammatici. Sappiamo che questo non è automatico, ma può accadere che in queste situazioni uno rimette in gioco e, no? Una terza situazione in cui uno comincia a cercare Dio quando incontra dei cristiani. Dei cristiani. Cioè quando la testimonianza di uomini e donne che in qualche modo cercano di camminare in autenticità dietro al Signore, con tutti i loro limiti e peccati, li parla, no? È una testimonianza che parla e muove a una ricerca. Per cui Tommaso, ecco, no? Che cosa coglie? Che c'è una comunità che non smette di cercarsi. Allora dice, ecco, qui, e tocca, e vedete poi questa mano che mette nel fianco, cioè che il Signore gli dice mettila nel fianco, e non essere incredulo ma credente. E noi sappiamo che cioè qui il Vangelo non ce lo dice, Tommaso l'ha messa o non l'ha messa, non lo sappiamo. L'arte cristiana ha scelto e l'una e l'altra, no? Per cui quella di Caravaggio che Antonella ci ha messo, alcuni mosaici, per esempio a Betlemme nella chiesa lì, sono dei mosaici bizantini del XII secolo, e dove Tommaso mette proprio il dito nella, no? Ce ne sono altre di no. Però vedete, no? Mette il dito nella comunità, tocca la comunità, no? Tocca la carne di Cristo che siamo noi, no? Che porta i segni della crocifissione e che porta, no, la forza, i segni di Cristo risorto. E quindi, no, questo incontrarlo, questo credere in Lui, per cui mio Signore e mio Dio. Quindi Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E potete anche prendere, solo, non ci fermiamo in profondità, ma solo una battuta su anche il capitolo 21, e dove c'è questo racconto della cosiddetta seconda pesca miracolosa, cioè nel senso che la prima è quella di Luca 5, no? Che conosciamo, e qui è un secondo racconto di pesca, anche questa infruttuosa. Allora, o Pietro era scarso come pescatore, oppure sfortunato che tutte le volte che parlano di lui li hanno preso solo quelle volte lì. Sta di fatto, notate che l'inizio, dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così, si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli, E disse loro: Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Vedete, l'introduzione ci dice quasi una situazione di crisi, perché non ci sono tutti, sono sette, e di due non viene detto il nome, ma ancora di più Pietro non dice andiamo a pescare, dice io vado a pescare, cioè della serie voi fate quello che volete, no? Cioè io vado per la mia strada. E sembra che gli altri vadano più non tanto per convinzione, no? Ma tanto al traino, cioè. E soprattutto il fatto che non prendono nulla ci dice questa situazione un po' di crisi, no? Cioè, per cui è interessante, la crisi fa parte della vita della comunità cristiana. Non c'è mai stato un tempo d'oro, che poi dopo, no? Ma è questo tempo, è il nostro tempo di crisi, no? In cui tante volte non si piglia nulla. E allora, e notate che all'alba Gesù stette in piedi sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Immaginiamo l'umore di questi, no? Cioè, e poi, tra l'altro, è sempre Gesù che dice: sì, non è che puoi dire, sarà una bella giornata oggi, che pensate, farà caldo? No, cioè, va a toccare sempre, no, il... perché Gesù poi, come dire, vuol condividere anche le nostre fatiche. Allora il Signore invita a gettare dalla parte destra, si fidano e trovarono. E notate che il discepolo amato che dice a Pietro è il Signore. È interessante, no? Cioè, come dire, fra l'altro tutta questa che stiamo vivendo nella Chiesa nel tempo della sinodalità, poi dopo, no, vediamo con esiti diversi e con... però di fatto... cioè, al di là di tutto, al di là di poi di quello che si riuscirà a fare o non si riuscirà a fare, ma è la Chiesa che è sinodale. Vedete, qui Pietro non ci arriva da solo, ha bisogno del discepolo, quello che è più in sintonia, che dice a Pietro è il Signore. E Pietro allora si gettò, eccetera, eccetera, no? Si cammina insieme. E allora divorano, notate... interessante che appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Cioè loro stanno portando del pesce, ma del pesce c'è già. È come dire, è il Signore che è già all'opera. Però il Signore, vedete, dice portate un po' del pesce che avete preso ora. E, come dire, ci invita a unire il nostro lavoro al suo. E voi sapete che la traduzione, quando avete fatto tutto quello che dovevate, dite siamo servi inutili, non è la traduzione più... perché non è dire il lavoro nostro è inutile, il Signore ci disprezza. La traduzione più autentica è siamo servi senza utile, cioè non lo facciamo per un utile, lo facciamo per gratuità e per amore. Ma non è che il Signore dice il vostro lavoro non serve a niente, il mio, no? Anzi, dice unitelo al mio. E va bene, poi eccetera, e poi l'ultima cosa è proprio questo dialogo finale, no? Che potrebbe essere anche il dialogo finale che il Signore fa con ciascuno di noi, dove Gesù dice a Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? E ti risponde: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Vedete, come anche la nostra traduzione attuale mette in evidenza che Gesù usa un verbo dell'amore che Pietro non utilizza. Gesù utilizza il verbo dell'agape, dell'amore dono totale, che pure Pietro aveva voluto, no? E poi dopo sappiamo i risultati, per cui Pietro con più verità dice io ti voglio bene, no? È un amore diminuito, è l'amore fileo, cioè, quindi, e la cosa interessante è che Gesù non si risente, non ci dice allora no Pietro, ma addirittura gli dice pasci i miei agnelli. Interessante, no? Cioè, come dire, la risposta a questo è, come dire, tu dammi quello che hai, io ti dico e io ti affido i miei agnelli, ti affido i miei, cioè quelli che sono fratelli e sorelle tuoi, che sono miei, te li affido. Come dire, ho fiducia in te, abbi cura di quelli che ti sono fratelli e sorelle, no? E sappiamo che questo sarà per 3 volte, fino all'ultima volta in cui Gesù dirà: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Vedete, Gesù è Gesù che cambia verbo, no? Quasi come a dire, le prime 2 volte deve far pensare a Pietro sull'agape, chi è che ama in maniera totale, no? E poi la 3ª volta chiede a Pietro quello che lui sta dicendo, mi vuoi bene? E in questo alla fine gli dirà, seguimi. Ecco, ed è quello che dice anche a noi, no? Alla fine degli esercizi, questo nostro essere discepoli alla sua scuola ci ridice di nuovo nella verità di quello che è lui e di quello che siamo noi, di nuovo di seguirlo.
Sì, volevo solo evidenziare questo, no? Noi molto spesso siamo perfezionisti, per cui se noi non riusciamo a dire ti amo, ci giriamo proprio e ce ne andiamo. No? Invece Pietro resta là e dice quello che riesce a dire. E il Signore accetta quello. E in questo dialogo è il Signore che si adeguerà a Pietro. No? E allora avere il coraggio di fissare i nostri occhi, il nostro sguardo, più sul Signore che su noi, perché l'ostacolo più grande che abbiamo per andare incontro al Signore siamo proprio noi stessi e il nostro ego, anche quando si presenta sotto forma di santità. Quindi veramente ogni volta che ci viene questa tentazione fissiamo lo sguardo sul Signore. Perché solo Lui che può insegnarci ad amarlo, amandoci. Perché l'amore è veramente un circuito, no? Un circuito. E quindi che il Signore ci lasci nel suo amore, ci lasci restare sopportando il peso della nostra colpa che è assunta poi dal Signore. Sì. Cioè possiamo chiedere in questo tempo di preghiera ultimo che il Signore ci rinnovi il desiderio di seguirlo. Ci rinnovi il desiderio di seguirlo. Come siamo? No? Come siamo? Con quel poco di pesce che abbiamo. Un'altra cosa che mi colpisce sempre, perché è una cosa che ritorna continuamente nel Vangelo, è che Gesù chiede a chi non ha niente. No? E a chi pensa di non avere niente? Ce ne sono tantissimi esempi. Mi viene in mente Zaccheo, no? Cioè, ma come? Proprio da me di venire a mangiare? Ce ne sono tanti di personaggi migliori di me, perché devi venire a casa mia? No? Però questo suo porsi, sempre rispetto a questa umanità, questa sapienza umana del Signore, questa capacità di capire che veramente possiamo essere di fronte e non uno sopra e uno sotto, nel momento stesso in cui ci scambiamo anche qualcosa. Io riconosco che tu hai da dare qualcosa a me. Io che sono ricco chiedo a te che sei povero e in questo modo ti faccio capire che anche tu sei ricco. No? E il Signore Spessissimo opera così negli incontri con le persone. Quindi noi non siamo meravigliosi, ma non siamo nemmeno delle merdine, no? Mi dice Gaber, delle merdoline coperte di caramelle che avvolgono merda. Noi tante volte ci guardiamo così, facciamo di tutto per essere così. Invece noi siamo quello che siamo e siamo amati per questo.